Buonasera a tutti e a tutte, questo è l'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Sei l'unica possibile. 21:30, al microfono dello studio 2 Eleonora Dall'Ovo. Al microfono spalla Roberto Cangioli, curatore della rubrica musicale Note in pillole, quando l'omosessualità attraversa il pop, il rock, deviando per il jazz e il classico. Ciao!
Ciao Eleonora, ciao a tutti i radioascoltatori.
Grazie di essere qui con noi. Io direi subito, Roberto, di partire con la musica in queste meravigliose giornate di primavera, dove tutti si baciano, si innamorano e si guardano negli occhi.
Esatto, stasera stasera partiamo proprio con un brano di questo tipo, insomma, sull'amore. E presenteremo il nuovo disco di Hercules and Love Affair. In realtà presenteremo il singolo che è uscito da pochi giorni, I Tried to Talk You. Hercules and Love Affair è un ensemble formato dal DJ americano Adrian Butler, che nel 2008 reclutò Anthony and the Johnson per il suo primo disco, e per il suo terzo disco, che uscirà fra l'altro a fine maggio, ha reclutato un bel po' di gente, tra cui però anche l'amico John Grant, che tutti conosciamo bene,
che noi amiamo molto, noi, esatto, dell'altro martedì.
Esatto, John Grant canta due brani in questo disco, appunto I Tried to Talk You e Liberty. E I Tried to Talk You, fra l'altro, è un video uscito da pochi giorni e che posterò subito dopo su Facebook, sulla pagina dell'altro martedì. Noi andiamo ad ascoltarcelo, quindi Hercules and Love Affair featuring John Grant, I Tried to Talk You.
Yourself. I waited patiently. I hope that you will be the one to come to me. I tried to talk to you. I thought that you would recognize the need that you had deep inside. But you have to get there by yourself. I don't understand how people. Tell me everything and make me see. You know that I won't give you anything. I take away your pain, yeah, I take away the sting. I don't understand, help me please. Tell me everything and make me see. You know that I won't give you anything. I take away your pain, yeah, I take away the sting. You didn't have to. You didn't have to add this to the mix. You let them use you good. Then they turn around and say you're sick. Is this what you deserve? You just demand you are a human being. And will you listen now? This doesn't have to be the way things end. I don't understand, help me please. Tell me everything and make me see. You know that I won't give you anything. I'll take away your pain, yeah, I'll take away the sting. I don't understand, help me please. Tell me everything and make me see. You know that I won't give you anything. I'll take away your pain.
Sì, bisogna essere un po' Ercole quando si cade in un gioco amoroso, eh?
Esatto, ma se tu potessi vedere il video in questo momento che ho postato sulla pagina dell'altro martedì, ti renderesti conto di come effettivamente rende bene questa canzone con questo video.
Bisogna avere molta forza, molto coraggio e poi si va.
Poi si lasciarsi prendere dall'amore.
Un altro genere possibile è il titolo della campagna promossa dal movimento Identità Transessuale, il mitico MIT, per permettere ai trans e alle trans di cambiare il sesso all'anagrafe senza dover ricorrere all'intervento chirurgico. Per capire meglio di cosa si tratta, di cosa tratta questa campagna, abbiamo raggiunto la presidente del MIT, Porpora Marcasciano. Ciao Porpora e grazie di essere qui con noi.
Ciao a tutte e a tutti.
Allora, il 14 aprile del 1982 veniva approvata la legge 164 che permetteva di cambiare sesso. Tra l'altro in Italia l'Italia è stata una delle prime insieme all'Europa a fare una legge di questo genere. Allora si applaudiva una grande conquista, un importante riconoscimento che apriva appunto una nuova strada per il riconoscimento delle persone transessuali. Perché oggi invece questa legge è diventata il più grande ostacolo per le persone transessuali?
Ma io intanto dico che non è il più grande ostacolo, diciamo che quella legge è dell'82 e quindi ha 33 anni e di conseguenza è una legge un po' anzianotta, che mostra tutti i suoi limiti e i suoi problemi, però diciamo che quella legge è stata ed è tuttora una grande legge. Ha un limite grosso, quello di fermarsi solo ed esclusivamente alle persone che cambiano sesso, quindi la legge si riferisce sostanzialmente a una sorta di sanatoria, quindi tu ti operi, diventi uomo o diventi donna, e in base a quello poi si sviluppa tutto il resto. Invece la questione trans non può essere ridotta o concentrata tutta in quell'impianto di legge. Ci sono tutta una serie di problemi, il primo tra tutti è quello del nome, che va sicuramente affrontato come è stato affrontato già in diversi paesi europei. Mi riferisco al fatto che non tutte le persone transessuali arrivano o vogliono arrivare all'intervento di cambio di sesso per tutta una serie di motivi, e a queste persone va garantita la possibilità di cambiare nome sui documenti, perché averci un nome su un documento che non corrisponde all'aspetto fisico, non è in sintonia, in armonia con quello che si è, chiaramente è un problema intanto per la persona che, influenza negativamente, ma poi per il lavoro, per tutti quei posti, quei luoghi divisi rigidamente per genere, no? Penso agli ospedali, penso addirittura alle cabine elettorali, visto che siamo in periodo elettorale. Cioè una persona trans che deve andare a votare deve mostrare il proprio documento e va nel reparto, nella parte riferita al sesso di nascita, e questo spinge molte persone trans a restarsene a casa.
Ecco, negli altri paesi europei, a differenza dell'Italia, è possibile cambiare nome e cognome, genere sui documenti, solo il nome sui documenti senza fare l'operazione, oppure è un caso uguale in tutta Europa?
No, l'Europa, quasi tutti, molti paesi europei si sono allineati e hanno legiferato a proposito, quindi è possibile farlo. L'Italia e pochi altri, guardi la Grecia, l'Irlanda e non ricordo qualcun altro, e no, ancora non lo permette. Ma ripeto, è una una legge che è stata riconosciuta in diverse parti del mondo, che è una legge non velleitaria, capito, come viene posta normalmente, di cosa, sai, nella retorica quella anti-trans, ecco, per capirsi, no? Cioè, è un vezzo, uno si sveglia la mattina e vuole cambiare il nome. Beh, non è così, cioè è mettere nelle condizioni una persona trans di avere un livello di vita, una qualità di vita più alta e di poter accedere al lavoro, ai servizi, a tutto questo, come dire, una legge contro l'esclusione.
Ecco, senti, ci sono però delle persone transessuali che hanno avuto il cambiamento dei dati anagrafici sui documenti, ma non si sono operate.
Sicuramente, e diciamo questo, su questo si basa la campagna che ha lanciato il MIT, Un altro genere possibile. Mi riferisco a quelle sentenze di tribunali che hanno permesso a persone transessuali di cambiare il nome senza l'intervento di cambio di sesso. Queste motivazioni sono state legate a motivi di salute e di benessere, e quindi questo è stato riconosciuto. Si sta portando avanti la battaglia, diciamo, per il cambio del nome su due piani e su due livelli distinti, ma nello stesso tempo intrecciati. Una è la parte legale, con la legge presentata da Sergio Lo Giudice, che ha i suoi tempi e i suoi percorsi. L'altra invece è quella legale, portata avanti da alcuni avvocati, tra cui il nostro, che è Tira Torre, di portare nei tribunali le cause e agire con un procedimento legale. L'uno non esclude l'altro. Diciamo che quello della legge risente e riflette i tempi della politica, del dibattito parlamentare, che ahimè in Italia insomma non sono brevissimi, ecco. Nello stesso tempo dare la possibilità alle persone trans di portare avanti una battaglia legale nel tribunale e di riuscire a farlo in sede di tribunale, intanto che ci sarà una legge, ecco. Quindi è un po' questi due fronti su cui ci si sta muovendo. Ripeto, in maniera sincronizzata, cioè perché l'uno non esclude l'altro, come è stato posto da qualcuno, l'una non è in antitesi all'altra, ma sono propedeutiche.
Ecco, il MIT sta promuovendo questa campagna Un altro genere possibile. Di che cosa si tratta esattamente? Bisogna mettersi in contatto con voi?
Ma il MIT l'ha lanciata questa campagna.
Cioè
il nome sui documenti senza per forza arrivare all'intervento, esatto, all'intervento chirurgico. Ecco.
Ecco, infatti, che tipo di campagna è?
La campagna
ma soprattutto a chi è rivolta?
È rivolta soprattutto alle persone transessuali che non hanno fatto l'intervento di cambio di sesso, non vogliono farlo, non possono farlo per motivi di salute, per mille motivi, e vogliono sintonizzare, sincronizzare, armonizzare il nome che portano scritto sui documenti, i propri documenti, a quello che si è. E infatti lo slogan accompagnato da due foto, no? Una di una foto di una ragazza M2F e una di un ragazzo F2M, che dice donna nella vita, uomo sulla carta, e l'altra è uomo nella vita e donna sulla carta, cioè dove si vedono queste immagini di una ragazzina di cui uno non penserebbe mai essere nata maschio, ecco, un maschietto, e semplicemente dare il diritto a questa persona di avere un documento consono all'immagine, alle sembianze, a quello che sia veramente, no? E ci si può rivolgere, rispondendo alla tua domanda, non solo all'avvocato del MIT, assolutamente, il MIT l'ha lanciata questa campagna, ma ci sono una serie di avvocati esperti che portano avanti il tutto. L'altro è un avvocato di Roma che è Tito Flagella, che mi permetto di fare pubblicità, che ha già vinto le prime due cause, quelle ottenute a Roma, quindi che lavora in sinergia con Chetti La Torre. Poi c'è un altro avvocato di Torino.
Insomma, ci sono diversi avvocati che danno la propria consulenza per portare avanti il coso. Allora, www.mit-italia.it, ma anche andando su www.mit.it si trova...
Ma anche su il sito è altrogenerepossibile @gmail.com, che è l'indirizzo poi di mail da cui si possono poi richiedere tutte le informazioni necessarie.
Bene, io ricordo a tutti i nostri ascoltatori che è possibile trovare sulla nostra pagina Facebook la pagina appunto di questa campagna e tutti i modi per potersi linkare. Noi rimaniamo in linea con Porpora Marcasciano per sentirci più tardi appunto sul Festival Internazionale di Divergenti di Cinema Transessuale. Un attimo e rimani con noi. Ciao! State ascoltando L'Altro Martedì, sono le 21.48. Selezione musicale questa sera fatta da Roberto Cangioli.
Sì, allora quella che state ascoltando in sottofondo è una canzone a cui tengo molto. Avrebbe compiuto 75 anni lo scorso 16 aprile, è Dusty Springfield, che è stata una cantante britannica il cui impatto sulla storia del costume e della musica popolare britannica del Novecento è pari a quello di Mina che ha avuto in Italia o Dalida ebbe in Francia.
Perché ebbe questo impatto incredibile sul costume?
Ma diciamo che rappresentò indubbiamente un modo alternativo di cantare, non solo, ma lei era molto libera, tanto è vero che nel 72 si dichiarò, se non pubblicamente bisex o lesbica, disse che lei era disponibile ad amare una donna quanto un uomo. E quindi la cosa colpì, tant'è vero che lei andò in depressione, insomma, passò un periodo grigio e poi venne ritirata fuori, è brutto il termine ritirata fuori, nel senso che fu rilanciata dai Pet Shop Boys nel 1987 con il brano White I've Done to Deserve This, e poi loro produssero anche un suo disco successivo. Morì nel 99 per un tumore, e in questa occasione, in occasione dei suoi funerali, anche la regina Elisabetta ruppe per una volta il rigore del protocollo e dichiarò pubblicamente di essere rattristata per la morte di quest'artista.
Tesoro, anche Elisabetta, insomma, si è sentita colpita nel cuore. Chissà quante volte l'avrà ascoltata.
Chissà. Comunque tieni conto che questa cantante è stata veramente famosa in Inghilterra. E questo brano, Going Back, è veramente fantastico. Era opera di Carole King, che all'epoca, quando la scrisse, quando lei la cantò la prima volta, gliela fece ascoltare, proruppe in lacrime, tanto per dirti. Ed era un po' la stessa cosa che faccio io quando la riascolto.
Insomma, un romanticone il nostro Roberto Cangioli, curatore appunto questa sera del nostro tappeto musicale. No, tappeto, scusate, se no mi riprendono, della nostra selezione musicale. Partiamo con la tua terza proposta.
Allora, ci spostiamo di poco dall'Inghilterra, andiamo in Irlanda. Parliamo di Wallis Bird, che è una cantautrice irlandese, spesso paragonata ad altre famose colleghe come Annie DiFranco, Fiona Apple o la giovane Janis Joplin, se proprio vogliamo fare un paragone. Nelle sue canzoni fonde elementi di musica folk, tradizione blues e funk, con una sonorità rock energetica e genuina. Nel giro di poco tempo, diciamo che è diventata un'icona gay, sia per la sua musica ma soprattutto per i testi di rottura e di denuncia. Per chi se la fosse persa, la scorsa settimana era alla Salumeria della Musica di Milano, l'unica tappa italiana del suo nuovo tour. Vi sarà la possibilità di vederla dal vivo al Fuori Luogo Festival, che si terrà dal 13 al 15 giugno a San Damiano d'Asti. Ora, dal suo ultimo album, che è appena uscito il mese scorso, che si intitola Architect, assolutamente da ascoltare, sottolineo io, andiamo ad ascoltare I Can Be Your Man, il titolo dice già tutto.
The law of love can have its fractions, but its beauty cannot be denied. Now I understand. It's complicated, but it's easy if easily defined. I can be your man. I can be your woman. I can be your man. I can be your man. Woo! I cannot lie. I don't want to see
No, guarda, non è mai successo in 17 anni di conduzione dell'altro martedì che io mi dimentichi di telefonare al nostro insomma al nostro prossimo invitato,
perché eri talmente presa
perché
dalla
mi
musica.
Piaceva molto I Can Be, io potrei essere il tuo uomo e potrei essere la tua donna, che questa voce che cambiava completamente registro ogni volta mi ha incantata,
sì,
quindi
è molto particolare,
molto
esatto. Ma fra l'altro ti dirò, il disco è un disco doppio addirittura, contiene moltissime canzoni. Questa canzone magari come musica può prendere o non prendere, però il testo è molto significativo, ovviamente.
Certo.
Gli altri brani magari io vi invito ad ascoltarlo, perché veramente contiene tutto, dal folk all'elettronica, è veramente bello come album.
Quindi direi di cambiare scaletta e darmi la possibilità di poter telefonare al nostro...
E quindi presento
spero, e mi concentro, non mi perdo.
Va bene, vai. Allora saltiamo, questa cosa qua, saltiamo di palo in frasca. Parliamo di un personaggio molto particolare, si fa chiamare Sir Paul, nato Paul Cucinello, italo-americano.
Molto
italo-americano, poco americano. È un produttore, cantante, cantautore, performance newyorkese. E che nel 2000, basti dire che nel 2000 scrisse un disco, registrò un disco che si chiamava Sexual Human Being. Ora ha appena pubblicato un video che si intitola Black Leather, che fra l'altro è stato censurato perché
invedibile.
No,
era osceno.
No, non
era osceno, ma per qualcun altro sì.
Per qualcun altro sì, ma allora il video non censurato si trova su internet. Io quello che metterò invece sulla pagina è la versione censurata.
Bravo.
In quello non censurato che ho visto c'è di tutto di più.
Bravo.
Dico solo questo.
E noi
noi andiamo a ascoltarci il brano Sir Paul con Black Leather.
Vi ricordate le Pussy Riot? Quel collettivo Riot Girl, punk russo, punk rock. Le passere rivoltose che fanno, anzi sarebbe da dire fighe rivoltose. Fighe in rivolta, il gruppo attivo a Mosca dal 2003-2004 e che nel 2012 tre di loro sono state arrestate con l'accusa di teppismo e di istigazione all'odio religioso per aver messo in scena durante una celebrazione religiosa nella cattedrale di Cristo Salvatore un'esibizione non autorizzata contro Putin. Contro Putin, contro il machismo, contro il sessismo, contro l'omofobia imperante in Russia. Ricordiamo che sono andate sulla Piazza Rossa e con dei flash mob hanno, e con delle canzoni rock hanno cantato provocando l'establishment politico e istituzionali su come le donne su come la situazione, come sono, come stanno le donne in Russia, sui brogli elettorali di Putin, ma anche sulla condizione omosessuale in Russia, di cui alcune di loro sono lesbiche dichiarate. E tre di loro, ricordate, due di loro proprio durante le prima delle, dell'inizio delle Olimpiadi di Sochi, furono graziate da Putin in quella amnistia che, insomma, si liberarono tante persone. Ma che fine hanno fatto le Pussy Riot? Ne parliamo con Daniele Paletta, curatore del saggio Madonna, liberici da Putin, le Pussy Riot scuotono la Russia e non solo, edizioni Volo Libero. Buonasera Daniele, buonasera.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Daniele è coautore, diciamo co-curatore insieme a Mikhail Amosov e Claudio Fucci, il libro è edito da Volo Libero e voglio dire a tutti gli ascoltatori che questo è un libro che è un report giornalistico, un saggio che racconta come è nato il collettivo Pussy Riot, ma soprattutto racconta proprio tutta la sua evoluzione, cosa è successo, sono tradotte le canzoni direttamente dal russo e poi si scopre anche cosa le due che sono state arrestate dopo quell'evento, appunto quella protesta a San Pietroburgo, e si scopre anche che tipo di storia hanno vissuto quando erano internate in prigione. Una storia che ha destato molta attenzione e che per la prima volta attraverso questo libro viene analizzata in maniera completa. Tutti i testi e le dichiarazioni sono stati tradotti dal russo, giusto?
Esatto.
Senti, perché questo progetto? Perché avete deciso di fare questo libro sulle Pussy Riot?
Ma guarda, intanto il progetto ha una storia abbastanza strana, perché appunto noi tre siamo solamente i curatori, mentre l'autore, che è questo o questa Andrea Vania, ha deciso di rimanere anonimo o anonima, appunto ci ha fornito, diciamo, un manoscritto iniziale che poi noi abbiamo rielaborato. E diciamo che, insomma, la voglia di raccontare la storia delle Pussy Riot un po' è nata appunto dall'aver ricevuto questo manoscritto su cui ci siamo trovati a lavorare, e un po' anche dal fatto che appunto nel momento in cui abbiamo ricevuto questo materiale erano i giorni in cui si stava discutendo in Russia appunto di questa gigantesca amnistia in cui migliaia di persone sono state liberate e in cui molti, insomma, hanno visto una mossa pubblicitaria di Putin in vista delle Olimpiadi invernali di Sochi, che sono state una importantissima vetrina internazionale per il suo governo, insomma, e diciamo aveva, almeno a nostro parere, grande bisogno di riabilitare un pochino la sua immagine agli occhi del mondo, insomma, e quindi ha trovato questo sistema. Appunto, sono state liberate.
Sì, noi sappiamo che sono state liberate, sono riuscite ad andare via dalla Russia, le abbiamo lasciate in Germania.
Esatto.
E poi?
Loro sì, stanno girando molto, in realtà, appunto, Nadezhda Tolokonikova e Maria Aliokhina. Hanno deciso di fondare un'organizzazione che si dedica ai diritti dei prigionieri in Russia, appunto sulla scorta di quello che poi loro hanno vissuto durante l'anno abbondante di prigionia nelle colonie penali, e diciamo stanno approfittando in senso buono, ovviamente, della popolarità che tutta la vicenda ha dato loro, appunto per cercare di portare agli occhi del mondo la situazione dei prigionieri in Russia. Nel nostro libro abbiamo voluto tradurre alcune loro lettere dal carcere in cui descrivono situazioni davvero terrificanti. Parlo di 16 ore di lavoro al giorno, di salari mensili pari a 60 centesimi di euro, appunto, per un mese di lavoro passato a cucire divise per i poliziotti. Di un nonnismo, di un sistema di pressioni che i prigionieri fanno sugli altri prigionieri, assolutamente terribile, insomma, per cui abbiamo cercato di documentare tutto questo. E allo stesso modo loro stanno girando il mondo visitando diverse carceri e incontrando diversi rappresentanti di interno in molte parti del mondo, appunto, per portare alla luce questa realtà che in Occidente almeno si conosce poco.
Avevo letto che forse faranno un film.
Ecco, fortunatamente la cosa è stata smentita.
Spiegacela bene.
Ma praticamente il sito americano, se non mi sbaglio, Variety, qualche giorno fa ha diffuso la notizia che appunto Nadia e Masha avrebbero partecipato al seguito di Spring Breakers di Harmony Korine, che è un film appunto uscito un anno fa, se non mi sbaglio, con Selena Gomez e altre giovani attrici, insomma, piuttosto popolari. Loro, dopo un giorno un po' di stupore, diciamo, tra quelle che le avevano seguite fin dagli inizi, si sono preoccupate di smentire immediatamente, dicendo non sappiamo bene da quale voce sia, da quale fonte sia arrivata questa stupidissima voce, ma vi possiamo garantire che, insomma, col mondo di Hollywood non abbiamo nulla a che fare, non siamo interessati a un progetto del genere, insomma, per cui l'inizio della carriera da attrici o comunque di figure hollywoodiane per il momento sembra entrata, ecco.
Bene, allora ricordiamo i nostri ascoltatori che le Pussy Riot sono un gruppo attivo, politico e che si batte contro il sessismo, il macismo e contro l'omofobia. Che cosa hanno fatto realmente attraverso le loro canzoni e attraverso i loro flash mob durante appunto il loro arco storico di iniziative, di atti politici, artistici?
Ma soprattutto nei loro testi e nei posti che hanno scelto per mettere in atto appunto le loro performance, hanno deciso appunto, come dicevi tu, di puntare i riflettori su diversi aspetti della società russa, che vanno dalla condizione della donna al appunto ai diritti della comunità LGBT, al nodo estremamente perverso, se si vuole, che si è creato tra il potere politico e il potere religioso in Russia, che poi appunto quello che le ha portate in carcere con la protesta appunto fatta nella cattedrale del Cristo Salvatore. E diciamo che appunto loro partono da una base fondamentalmente punk e che deriva dal guerrilla theater, dalle performance, da un modo molto poco tradizionale di esibirsi come artiste, e hanno un contenuto fortemente politico di quello che hanno detto e di quello che hanno sempre cercato di portare agli occhi del mondo. La loro protesta poi è sempre stata fatta passare nel momento in cui è iniziato il processo contro di loro come un'offesa ai sentimenti religiosi dei credenti ortodossi, ma in realtà fino dalle loro primissime performance, quindi si parla dell'inverno del 2011, hanno sempre avuto un contenuto politico estremamente forte e soprattutto estremamente preciso. Loro iniziano appunto a diffondere questi video in un momento molto particolare della storia russa, che è quella in cui il presidente di allora, Medvedev, dice che non ha intenzione di ricandidarsi al suo ruolo, però di fatto spiana la strada alla terza rielezione come presidente della Russia di Putin. E da quel momento in poi, appunto, fino alla performance nella cattedrale del Cristo Salvatore, noi scriviamo nel libro che le loro performance diventano praticamente un diario e una reazione praticamente indiretta agli avvenimenti della società civile in Russia in quei giorni. Appunto in pochi mesi c'è un vero e proprio risveglio delle proteste, ci sono le manifestazioni di piazza più imponenti e più importanti dalla fine dell'Unione Sovietica, insomma, tutto per protestare appunto contro la possibile rielezione di Putin, che poi di fatto è avvenuta comunque. Però si può leggere, diciamo, la storia della Russia di questi anni dal punto di vista dell'opposizione, ovviamente, anche solamente andando ad analizzare i loro testi, ed è quello che insomma nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare.
Senti, si è aggiunto un tema in più che mi sono accorta leggendo il vostro saggio, cioè il saggio di Andrea Vagna, Andrea ha scelto proprio per lasciare un po' in dubbio il genere di chi sia,
esatto,
appunto l'autore o l'autrice, ecco, che hanno aggiunto dopo l'esperienza in carcere, le Pussy Riot hanno aggiunto come tema anche la questione della condizione di vita e di internamento delle persone che sono incarcerate in Russia, proprio perché l'hanno vissuta sulla loro pelle, giusto?
Esatto, esatto, il loro periodo di prigionia, appunto quello di Nadia e di Masha, di fatto è durato poco più di un anno. Avevano rischiato addirittura 7 anni per teppismo motivato dall'odio religioso. Di fatto il loro anno di prigionia è stato piuttosto burrascoso, anche perché sono state trasferite una in Mordovia, l'altra in Siberia, poi ci sono state continue guerre di avvocati, continui tentativi insomma di ottenere la libertà su cauzione, tentativi ovviamente che sono andati falliti una volta dopo l'altra e non sempre per motivazioni completamente trasparenti. A un certo punto Nadia viene addirittura trasferita in un altro carcere molto più lontano da casa sua, cioè da Mosca, e per quasi 3 settimane se ne perdono addirittura le tracce. Per legge in Russia ci sono 10 giorni di tempo perché i parenti vengano avvisati quando avviene un trasferimento da un carcere all'altro. Di lei appunto si persero le tracce in pieno inverno e dopo uno sciopero della fame, per cui era anche in condizioni di salute assolutamente precarie. Per 3 settimane se ne perdono completamente le tracce e a un certo punto rispunta fuori nel bel mezzo della Siberia. Insomma, sono storie davvero, davvero terrificanti, le testimonianze che hanno reso, non so, di detenute costrette a cucire nude in saloni pieni di altre donne che lavorano solamente perché hanno azzardato una minima protesta. Raccontavo prima anche di questa continua sensazione di paura e di sospetto nei confronti dei detenuti. Nadia appunto racconta di una ragazza che aspettava da ben 7 anni la libertà su cauzione e a un certo punto le viene negata solamente perché viene vista parlare con lei, che aveva comunque un minimo di notorietà e che stava cercando di denunciare quello che succede nelle carceri russe. Per cui un sistema veramente terribile, insomma, quello che hanno denunciato, e loro non sono le uniche voci che hanno portato appunto tutto questo sistema così, così malato e nemmeno così diverso da quello che documentava Solzhenitsyn in Arcipelago Gulag, per esempio.
Bene, noi dobbiamo chiudere qua, scusami Daniele, perché sono volati 12 minuti così in un attimo. Ripetiamo, Madonna liberaci da Putin, le Pussy Riot scuotono la Russia e non solo, a cura di Daniele Paletta, Mikhail Asimov e Claudio Fucci. Ricordo che l'autore autrice è rimasto anonimato, ha voluto mettere questo nome per non essere raggiungibile. Editore Volo Libero, 15 euro, 135 pagine. Noi ti ringraziamo e
grazie,
ti auguriamo buona continuazione di serata. Ciao,
grazie, buona serata,
ciao.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away.
Allora, siamo un po' in... dobbiamo mettere un altro servizio e niente.
Ma assolutamente possiamo sfumare questa, può anticipare tranquillamente il nuovo servizio, visto che posso anticiparlo, parleremo di cinema e quindi questa ci sta...
Dai. Sentiamocela grande. Un po'. Okay. Ah no, questo pezzo dai, però lo conosciamo tutti, però tra poco arriva. Beh, ci sta come sottofondo, eh?
Assolutamente sì.
22:14, l'altro martedì. Chi stiamo ascoltando?
stiamo ascoltando David Coates, che è un jazzista americano, un sassofonista apertamente gay, si è dichiarato su Advocate nel 2004, è un grande personaggio, poi magari diciamo qualcosa dopo il servizio.
Da giovedì 22 a domenica 25 maggio al Cinema Lumière di Bologna si svolgerà la 7ª edizione di Divergenti, l'unico festival di cinematografico in Italia interamente dedicato alla narrazione e rappresentazione transgender e transessuale. E noi sulle note di Over the Rainbow, interpretato però da Dave Coates.
Dave Coates, esatto.
Ci ascoltiamo Porpora Marcasciano.
Ne parliamo ancora con Porpora Marcasciano. Allora, Porpora, siamo alla 7ª edizione di questo festival unico in Italia. Ogni anno sappiamo che il festival ha un filo conduttore che lo attraversa nei suoi 4 giorni. Quest'anno quale sarà?
Allora, il tema di quest'anno, la traccia, è la medicalizzazione dell'esperienza trans, da non confondere con la patologizzazione, mi spiego. Cioè, il tema è tutta la parte chirurgica, medica, con cui una persona transessuale deve, volente o nolente, confrontarsi, le cure ormonali, gli interventi chirurgici, eccetera eccetera. La nostra domanda è: le persone trans riescono o possono andare oltre quella parte e allargare, diciamo, il proprio orizzonte di vita e parlare di sogni, di storie, puntini puntini e d'amore? Cioè, questo è il filo conduttore, cioè proviamo ad aprire il grandangolo e a uscire dall'ottica ristretta del transito, dell'esperienza medica, medicalizzata, medicalizzante, e pensare alle mille storie, alle mille sfumature, alle mille sfaccettature dell'esperienza trans. Ecco, su questo abbiamo costruito il festival e la simposia, che è questo seminario che noi abbiamo venerdì e sabato diverse persone trans che relazioneranno e cercheranno di trovare un filo, un senso, un significato a questo concetto, a queste questioni.
Ecco, un festival internazionale con diciamo soprattutto film che arrivano da tutto il mondo, una selezione fatta da te e Luchi Massa. Quali avete scelto tra le produzioni sicuramente migliori e anche documentari migliori internazionali? Bene, ci puoi dire tra sabato e domenica, perché sappiamo che i milanesi potranno raggiungervi durante il weekend, dal venerdì alla domenica, quali sono i film da non perdere?
Quest'anno il nostro grandangolo si è aperto anche sulla produzione italiana, che è all'altezza, ecco. E ci sono dei film italiani molto molto belli, anche riconosciuti e premiati. Il primo che daremo, purtroppo la prima sera, per i milanesi non è accessibile, è Fuori strada, che è una storia molto molto bella, che sta avendo un sacco di successo in tutta Italia. E poi e questo ci sarà,
sì, che ricordo ai nostri ascoltatori che è qui anche a Milano, poi lo ricorderemo dove, al Museo del Cinema in via Fulvio Testi.
Invito a vederlo perché è carino, molto molto carino. Poi invece sabato c'è questo docufilm che si chiama I fantasmi di San Berillo, ed è, come dire, un documentario su
ecco, i film sono davvero tanti, quelli che sono al Festival Internazionale Divergenti di Cinema Transessuale. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono trovare benissimo tutto il programma e gli ospiti che ci saranno e soprattutto anche gli eventi legati a questo festival direttamente al sito www.meet-italia.it/divergenti. Ricordo che si tiene al Cinema Lumière di Bologna e per tutti coloro che sono davvero interessati possono andarlo a vedere. A questo punto ci sentiamo ancora Dave Coates?
Sì, assolutamente, ci ascoltiamo un brano che si intitola Love Changes Everything, l'amore cambia tutto.
Questo noi lo sappiamo.
Serata, assolutamente. Dicevo, giusto per finire la presentazione, Dave Coates, classe 1963, un sassofonista californiano con alle spalle una dozzina di album e decine di collaborazioni, tra cui Barbacara, Ray Charles, Natalie Cole, Celine Dion, U2,
Larry Miseria.
Sì, tantissimi. I musicisti jazz in genere non sono molto, molto conosciuti, lavorano sempre dietro le quinte, ma sono straordinari. Nel 2009, grazie agli ottenuti dischi di platino, si è guadagnato oltretutto una stella sul Walk of Fame di Hollywood. È conosciuto anche come supporter e difensore di cause umanitarie, imprenditore e conduttore radiofonico. Nel 2004, contestualmente al suo coming out pubblico avvenuto su The Advocate, è stato nominato dalla rivista People come uno tra i 50 scapoli più appetibili negli Stati Uniti. Dal 2005 ha iniziato a organizzare crociere in cui per una settimana intrattiene il pubblico con una vasta scelta di concerti jazz e altrettanti artisti famosi per offrire ai suoi ospiti un'esperienza indimenticabile.
E noi ce l'ascoltiamo. Giusto?
Esatto, Love Changes Everything.
E sì, e spero che anche voi siate davvero baciati dall'amore.
Senz'altro, l'amore è una cosa.
Non cambia ogni cosa, ma aiuta a cambiare.
Assolutamente.
No, lui mi guarda e sorride come se io volessi mettere un coltello nella piaga, ma non è così, cioè domani non ti preoccupare, dai.
Io non mi preoccupo, sono speranzoso e attendo.
Dai, che sei stato già baciato.
Sì.
Allora, io voglio innanzitutto consigliare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di andare a vedere Fuori Strada. È un docu-fiction, un film molto interessante di Elisa Moruso. Arriva direttamente da Roma, è la storia di Pino, un meccanico, e poi di Beatrice, che è una trans. È Pino che diventa donna, decide di diventare donna e conosce Marianna che invece è biologicamente donna, si innamora. Ecco, noi saremo lì come l'altro martedì domani sera alle ore 21 e vi raccomando, andate a vederlo perché è fino a venerdì. Un altro film da vedere assolutamente è God Loves Uganda. Assolutamente da vedere al cinema Beltrade. Fire in the Blood. Un documentario che appunto racconta la condizione omosessuale in Uganda, ne abbiamo parlato spesso e quindi anche questo è un appuntamento da non perdere. Domani invece al Politecnico alle ore 17:15 in piazza Leonardo da Vinci si farà vedere il genere Oltre il Gender Transamerica, organizzato da Antonia Monopoli. E gli appuntamenti sono davvero tanti. Intanto io ringrazio Roberto Cangioli di essere stato qui con noi questa sera, per aver fatto davvero un giro a 360 gradi nella musica che piace e che è interpretata dai gay e delle lesbiche.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Io metto in sottofondo la nostra sigla, vediamo altri appuntamenti.
Under a Dienstag, DJ in Les Chilsen, Dunst.